Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Un saluto da Eliana Astorri, appuntamento delle 12.35 con effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Rubrica che potete riascoltare questa sera alle 18.30 o trovare sul sito www.radiovaticana.org/105 o sul sito www.unicattolica.it. Nella puntata di oggi ci occupiamo di ernia cervicale. Dunque, seconda puntata dell'anno di effetti collaterali. Oggi è dedicata all'ernia del disco cervicale, una patologia molto diffusa, soprattutto nei paesi industrializzati. Secondo i vari livelli è dolorosa e invalidante, quindi ha conseguenze sul piano sociosanitario ed economico. Ne parliamo con il professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo spinale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
Ben trovata.
Professore, cos'è l'ernia del disco cervicale?
Diciamo nella stessa definizione è spiegata un pochino la fisiopatologia, cioè il meccanismo anatomico della malattia. Ernia vuol dire fuoriuscita da un contenitore naturale, disco, è quel cuscinetto ammortizzante posto tra due vertebre. Cervicale è il segmento più alto, più elevato della colonna vertebrale. È praticamente corrispondente al nostro collo, quindi tutto ciò che congiunge il capo al tronco prende il nome di collo. Il collo naturalmente ha delle strutture vascolari, circolatorie, nervose esterne alla colonna cervicale che non riguardano l'argomento di questa trasmissione ed ha una componente ossea, un astuccio all'interno del quale si trova una componente nobile del sistema nervoso centrale, si chiama midollo spinale, da cui promanano le radici, che sono le terminazioni periferiche di questa struttura centrale, che sono rivolte verso gli arti superiori. All'interno del midollo spinale esistono delle vie nervose sensitivo-motorie che mettono in comunicazione il cervello con la periferia e la periferia con il cervello. Quindi parliamo di un organo estremamente complesso, così come le articolazioni e le unità funzionali che lo compongono a livello cervicale, all'interno del quale è protetto in una sorta di scrigno prezioso il tesoro che va preservato, che è appunto il midollo spinale cervicale.
Si presenta con vari livelli di gravità?
Certo, ma noi sul piano anatomico e funzionale possiamo partire direttamente dalle condizioni, chiamiamole così, parafisiologiche, che in termini anglosassone prendono il nome di bulging disc o bulging disc, per dirla in maniera corretta. È un disco gonfio, un disco parzialmente degenerato, al limite con le condizioni ancora fisiologiche della struttura, ma che può virare, oltre che verso la normalizzazione, al contrario verso una protrusione discale, cioè un disco ancora più gonfio del bulging disc che impegna parte dell'anello fibroso, cioè della porzione periferica del disco stesso, all'interno dei canali dentro cui scorrono le radici nervose, o che può impegnarsi più centralmente all'interno del canale vertebrale che ospita il midollo spinale. Quindi, da ultimo, l'ernia vera e propria, cioè la fuoriuscita del materiale discale all'interno del canale vertebrale, e quindi una condizione certamente patologica, che può essere contenuta, cioè ancora imbragata da meccanismi ligamentosi che ne trattengono, diciamo così, l'evoluzione o ne rallentano l'evoluzione patologica, oppure espulsa, cioè fuoriuscita da quella imbragatura naturale, che prende appunto il nome di o membrana tettoria o di ligamento longitudinale posteriore, e una volta espulsa può essere migrata, cioè mobilizzata dalla sua origine naturale. Per esempio un'ernia parte tra la terza e la quarta vertebra cervicale e poi migrando può addirittura scendere di un metamero più in basso, cioè può andare a confliggere con il midollo e con le radici nervose a livello C5 C6, ad esempio, condizione rara, possibile, ma certamente piuttosto indaginosa e preoccupante sul piano clinico, anche se comunque risolvibile su quello chirurgico.
Quali sintomi dà?
I sintomi sono legati alle strutture che vengono in qualche modo compresse e quindi o irritate o compromesse, cioè rallentate. I sintomi potranno essere irritativi, cioè di estremizzazione della funzione nervosa delle strutture conflitte, oppure deficitaria, cioè la perdita della funzione prevista. Nel primo caso l'irritazione è un eccesso di stimolo, un eccesso di trasmissione di un certo impulso, che nella fattispecie non può che essere di tipo sensitivo, e in tal modo noi ci riferiamo al dolore, che è un eccesso di percezione di informazioni sensitive in negativo, cioè sensazioni nocicettive, cioè sensazioni dolorifiche, che possono costituire il primo campanello d'allarme.
E possono riguardare anche gli arti superiori?
Possono riguardare gli arti superiori, talvolta possono eccezionalmente riguardare anche gli arti inferiori, anche in presenza di un'ernia cervicale, mentre invece una sintomatologia di tipo deficitario, come dice la stessa parola, si accompagnerà ad una perdita di una funzione che potrà essere sensitiva, quindi una anestesia o una ipoestesia, cioè una mancanza o riduzione della sensibilità relativa agli arti superiori, ripeto anche qui eccezionalmente anche relativamente agli arti inferiori, e potrà essere una ipo o anestesia di tipo termico dolorifico oppure di tipo tattile, discriminato o indiscriminato. Poi se vogliamo approfondire il significato specifico dei termini che usiamo, se me ne darà l'occasione, lo farò. Mentre una sintomatologia deficitaria motoria, in termini più semplici, si rappresenterà come una debolezza, una stanchezza, una perdita del vigore delle braccia, delle dita, o eccezionalmente anche in questo caso degli arti inferiori. Quindi un quadro estremamente complesso che a volte si arricchisce di sintomi associati, come per esempio una rigidità del collo reattiva e secondaria a questo dolore, a questa irritazione dei nervi. Il collo rigido, lo stiff neck, come dicono gli anglosassoni, è il primo segno del torcicollo, così come volgarmente è meglio conosciuta la sintomatologia. A volte ci possono essere delle cefalee, cioè mal di testa associate a questa condizione, a volte le vertigini legate al fatto che l'arteria vertebrale, in realtà le due arterie vertebrali, decorrono all'interno di questo organo in un astuccio osseo ricavato all'interno dei processi trasversi di quelle promanazioni laterali delle vertebre, si chiamano forami intertrasversari. Ebbene, in questi forami decorrono le due arterie vertebrali, e che a seguito della rigidità muscolare, a seguito della deformazione artrosica dell'organo stesso, possono ridurre la portata circolatoria, e che come conseguenza può ridurre una sofferenza dei nuclei vestibolari, cioè strutture strategiche che regolano il tono e l'equilibrio del tronco e degli arti nello spazio, ed essere percepiti dal paziente come vertigini oggettive, nel senso che il malato percepirà un movimento dell'ambiente attorno a se stesso. Non saranno a volte anche vertigini soggettive e percepite dal paziente come movimento di se stesso all'interno di un ambiente. Ebbene, tutti questi sintomi così complessi, unitamente a dei segni neurologici, alcuni dei quali molto sofisticati e difficili dal essere riconosciuti, costituiscono l'ampio e variegato corteo di disturbi che si associano a ciò che con una semplicità imbarazzante invece ha un nome molto più limitato e più circoscritto, cioè ernia del disco. Una patologia abbastanza frequente, un tempo guardata con sospetto, con diffidenza, proprio perché gli strumenti della chirurgia erano piuttosto primordiali e non di particolare ausilio al chirurgo. Nei primi anni 50 il neurochirurgo Cloward, unitamente a Smith Robinson, ipotizzarono la via anteriore all'ernia del disco cervicale attraverso un'incisione anteriore del collo, e questo ovviamente nel terrore e nell'imbarazzo generale della comunità chirurgica dell'epoca, perché il collo era considerata una struttura pressoché inviolabile, e proposero appunto la fusione dopo la discectomia, cioè dopo l'asportazione dell'ernia del disco e del disco stesso, la fusione delle due vertebre operate con osso autologo, cioè osso prelevato dalla cresta iliaca, dal bacino del paziente stesso, il tutto naturalmente senza ausilio ottico, cioè senza una magnificazione, un ingrandimento, un microscopio, per usare un termine più tecnico, che invece dovrà attendere solamente la metà degli anni 60 per essere concepito e che poi darà un impulso enorme alla neurochirurgia cerebrale, soprattutto alla neurochirurgia dei tumori, quindi alla neurooncologia chirurgica e alla neurochirurgia vascolare delle malformazioni arterovenose, degli aneurismi, dei cavernomi e di quant'altro oggetto di interesse di noi specialisti. Il microscopio operatorio non è un vezzo, nel senso che non è l'espressione di un'eleganza del chirurgo, è un presidio fondamentale, perché è un po' l'equivalente del microscopio ottico quando si devono studiare dei microrganismi. Nessuno di noi oserebbe pensare di identificare un germe in qualunque parte o luogo o sito esso si trovi senza l'ausilio di un ingrandimento, cioè di una magnificazione, che non è semplicemente una lente di ingrandimento, ma è una struttura complessa, telescopica, che appunto si chiama microscopio e che una volta estesa in ambito chirurgico prende il nome di microscopio operatorio e concede al chirurgo un controllo visivo e quindi una sicurezza relativamente al rispetto delle strutture nobili di Cignori alla target stesso, che non ha equivalenti nella storia della chirurgia. Quindi diciamo che a volte la bravura del chirurgo confligge con la difficoltà legata all'angustia degli spazi chirurgici violati. Pensate che un'incisione a livello laterocervicale per togliere un ernia del disco è larga un paio di centimetri, un centimetro e mezzo addirittura in alcuni interventi specifici. Provate a immaginare attraverso un piccolo pertugio di un centimetro e mezzo, due centimetri, di raggiungere l'obiettivo e nello stesso tempo di evitare, salvaguardandoli, tiroide, esofago, trachea, carotide, giugulare, nervo vago, nervo frenico, linfonodi e tutte quelle strutture microscopiche che sono costituite dai piccoli vasi arteriosi e venosi che si associano a queste strutture principi e che, rotti o comunque lesionati, possono dare gravi ematomi post-operatori. Tutto questo è possibile evitarlo oggi attraverso l'impiego del microscopio operatorio. E in un secondo tempo più recente a noi, cioè verso la fine degli anni 90, nel 2000, è stata concepita anche una nuova implementazione della chirurgia videoassistita, cioè l'impiego dell'endoscopio attraverso questi piccoli spazi in sostituzione o complemento al microscopio operatorio e che oggi effettivamente costituiscono il nuovo che avanza.
Professore, abbiamo ancora pochi minuti. Prima comunque di arrivare all'intervento, quali indagini diagnostiche bisogna fare?
Beh, intanto bisogna avere un sospetto e questo sospetto ce lo dà e ce lo corrobora il malato, quindi un'attenta analisi.
Attraverso questi sintomi come l'addormentamento, la debolezza.
Esatto, mentre l'indagine principale a cui fare riferimento non è la lastra cervicale, che purtroppo ancora si continua a fare come primo esame, neanche la TAC fondamentalmente, che è un esame più grossolano, perché valuta meglio le strutture ossee e peggio le strutture discali o comunque mieloradicolari, cioè midollo e radici spinali, bensì la risonanza magnetica nucleare, che peraltro da un punto di vista radioprotezionistico è molto più sicura dei primi due esami, esame che un tempo era più lungo, più indaginoso, più costoso, ma che oggi costa tanto quanto la TAC, dura tanto quanto la TAC ed è enormemente più affidabile. Ebbene, questo esame è in grado di identificare il disco malato, il livello corretto, di vedere se associati alla malattia del disco, all'ernia del disco, c'è una sofferenza del midollo spinale che appare proprio come una iperintensità con uno spot, una macchiolina bianca nella modalità T2 dello studio spineco e che per noi chirurghi rappresenta un elemento prognostico interessante per predire la velocità del recupero dei sintomi o addirittura in alcuni rari ma pur sempre possibili casi la persistenza di disturbi legati a un danno che per definizione, quando colpisce il sistema nervoso centrale, deve essere definito irreversibile.
Professore, esistono delle terapie, degli esercizi, della ginnastica per evitare di arrivare all'intervento chirurgico?
Sì, ma già il malato da solo può, curiosamente documentare e comprovare come l'atto di sollevare la testa dal collo con il palmo delle mani è già un presidio di grande sollievo, sollevando la testa dal collo e ovviamente non potendosi essa deconnettere dal collo perché adesso è intrinsecamente collegata, si ha un allungamento relativo di pur pochi millimetri, ma comunque un allungamento della colonna cervicale che comporta uno stiramento del disco, il disco che appare panciuto quando è compresso, si rettifica quando è trazionato e quindi già questa è una prova di un qualcosa di tanto reversibile e secondariamente legato al sistema disco articolare. E per esempio il collare cervicale è una sorta di trazione artificiale prodotta da un presidio ortosico che appunto è il collare, che è una sorta di busto del collo. Anche questo è un modo per alleviare il sintomo e allungare i tempi per la definizione della candidatura per la chirurgia o meno del malato. Poi possono esserci trazioni operate da esperti, fisiatri, fisioterapisti, manipolatori, chiropratici, manovre ginnastiche specifiche che poi fondamentalmente hanno il medesimo scopo del collare o dei palmi delle due mani, cioè trazionare il collo e alleviare il disturbo, ma come intuitivamente l'ascoltatore può dedurre, si tratta di manovre che sono destinate poi a allontanare quell'appuntamento obbligato quando presente con il chirurgo, perché finita la manovra o tolto il collare, il disco rettificato per quel tempo per il quale viene applicata la procedura torna a diventare panciuto e a confliggere con la radice nervosa o col midollo spinale.
L'intervento così come viene fatto oggi è pericoloso?
Tutto è pericoloso in chirurgia. Non esiste una manovra, dalla semplice iniezione a livello del gluteo, la cosiddetta intramuscolo, a un prelievo attraverso la vena, non esiste una manovra che al 100% sia scevra da rischi, e chi dichiara questo dichiara il falso. Detto questo, si può semplicemente concludere che, come in tutte le arti, in tutte le specializzazioni professionali, l'esperienza è il titolo più attendibile per accostarsi ad una scelta, anche se impegnativa ma inevitabile, con disinvoltura. Il numero di casi operati fa l'esperienza e soprattutto la abitudine ad impiegare presidi come il microscopio operatorio o l'endoscopio garantiscono una sicurezza maggiore di quella che invece la chirurgia tradizionale è in grado di offrire oggi.
Professor Visocchi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo spinale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.